I giochi dell'armonia presenta. Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
Caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, buona domenica a tutti voi e un saluto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Ben trovati.
Nuovo appuntamento di questa breve serie dedicata al libro di Giona. Oggi Don Fabio ci parlerai del capitolo 3, lo ascoltiamo insieme.
Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
E qui sembra essere tornati al punto di partenza. L'inizio di questo terzo capitolo coincide quasi perfettamente con l'inizio del primo capitolo, dunque con l'apertura del libro di Giona. Ma nel frattempo le vicende che il protagonista ha vissuto lo hanno cambiato, anche se vedremo non fino in fondo. Ma di fatto lui reagisce diversamente al comando di Dio.
Sì, tutto comincia da capo. Giona ha preso una lezione e, avendo imparato che è totalmente inutile scappare dal Signore, riparte questa volta nella direzione giusta. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Ecco, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Questa volta Dio non gli dice prima il contenuto. Questo è abbastanza tipico. Partire per un paese che io ti indicherò. Ecco, anche in altri casi si verifica un'indicazione del Signore che però non è compiuta, perché la cosa importante non è aver capito tutto quello che il Signore ci dice, ma inizierà a fidarsi di lui e partire. Giona si alza e va a Ninive, secondo la parola del Signore, finalmente. Ma Giona, che ha cambiato atteggiamento fisico, è cambiato dentro? Quello che sa Giona è che è inutile scappare, e quello che sta facendo è non scappare più. Ma non abbiamo qui ancora verificato cosa c'è nel cuore di Giona, e infatti sarà ambito del capitolo quarto vedere veramente cosa c'è nel cuore di Giona. Giona a questo punto diventa un esecutore secco, freddo, dell'indicazione del Signore. Ed ecco che entriamo finalmente in Ninive. E Ninive è una città molto grande. Dobbiamo notare che questo termine, molto grande, grande, è la parola più usata in tutto il libro. C'è un pesce grande, c'è una grande tempesta, c'è una grande angoscia. Le cose sono grandi, come è tipico nelle favole, come è tipico nei racconti, dove si vuole dare una dimensione patente, evidente, dove si vogliono sottolineare le dimensioni delle cose. Perché? Perché uno veda gli oggetti senza mezzi termini. Ecco, questa città è molto grande ed è larga 3 giornate di cammino. Notare che in tutto il libro ci sono dei richiami, ci sono degli intrecci, ci sono dei giochi di parole che non possiamo sottolineare perché dovremmo metterci sul livello dell'ebraico e sarebbe un po' troppo approfondita come analisi, però notiamo qui che sono 3 giornate, come saranno 3, sono stati 3 i giorni di Giona nella pancia del pesce. Allora 3 giorni sei stato fermo, mo 3 giorni devi camminare, ovvero sia, questa è una cosa enorme, grandissima, e deve predicare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Vediamo un pochino. Innanzitutto, Giona percorre la città per un solo giorno, cioè basterà un giorno, non ci sarà bisogno di camminare per 3 giorni. È una predicazione efficace. Vediamo che Giona, suo malgrado, come profeta funziona. Lo abbiamo già detto in un'altra parte di questa avventura insieme su questo libro. È proprio l'evidenza di un dono, no? Quando Dio dà un carisma, quando Dio dà un dono, questo funziona di suo. Funziona malgrado il cuore di Giona. Ecco, lui veramente ci è andato malvolentieri lì. Però come si mette a fare la cosa, dopo un giorno non c'è nemmeno bisogno di camminare tutto il tempo che dovrà camminare. La città già prende, come dire, tutto quello che doveva prendere. È interessante però che ora lui predica a una città immensa, enorme, ad una moltitudine. Lui ha pregato da solo e ora predica a una moltitudine. Questo sottotraccia è un elemento importante, perché ciò che Dio semina in noi nel momento in cui ci feconda con la sua opera è senza misura, è grandissimo, è enorme, appunto, secondo le dimensioni tipiche di questo libro, dove le cose hanno tutte una dimensione molto, molto notevole. Ecco, lui prega da solo, parla a una moltitudine. Ecco, noi dobbiamo ricordare che abbiamo bisogno di questa solitudine per poter parlare a una moltitudine. Talvolta magari ci troviamo a parlare a una moltitudine e non abbiamo pregato da soli, e non è molto saggio. Eppure il nostro Giona non è molto al di qua del guado che doveva passare nel suo cuore. Ma vediamo un pochino quello che succede. Succede che 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è il suo annunzio. Questo annunzio, che fa riferimento a questo numero 40, perché? Perché 40? 40 giorni in realtà non sono pochi, sono tanti, tanti giorni rispetto a quello che è il compimento di una profezia. Si potrebbe dire domani, si potrebbe dire fra 2 giorni. 40 giorni, cos'è 40? Nella scrittura 40 è il tempo del cambiamento, 40 sono il tempo in cui Elia cammina, i giorni in cui cammina per arrivare fino all'Oreb, 40 sono gli anni del popolo nel deserto. 40 è il tempo di una generazione. Allora bisogna cambiare, c'è il tempo per cambiare. In questo tipo di annunzio è insito il richiamo a una possibilità, a un cambiamento. Ecco, quello che sta portando Giona, il quale cammina in realtà una giornata sola, ma a una città di 3 giornali di cammino dopo essere stato 3 giorni in un pesce, ecco, è inghiottito dalla città. All'interno di questa città lui annunzia una cosa che però è durissima, anche se in questo numero 40 c'è il significato di una possibilità, perché il termine distrutta è piuttosto terribile, è lo stesso termine che si usa per Sodoma, e infatti, come anche a Sodoma, c'era una scappatoia. Nel capitolo 18 del libro della Genesi si vede tutto il dialogo fra Abramo e Dio, perché e se ci fossero 50 giusti, e se fossero 40, e se fossero 30, 10, e se ci fossero 10 giusti, non distruggerò Sodoma per riguardo a quei 10 giusti. Ecco, in realtà, attraverso quel dialogo, noi capiamo che una possibilità c'è sempre. La condanna di Dio non è mai irrevocabile. La condanna di Dio è sempre per la salvezza. Cioè, le parole minacciose nella scrittura non sono mai semplicemente distruttive, sono sempre propositive. Questa è una chiave che nell'Antico Testamento è sempre ben presente, anche se noi magari con una lettura superficiale non la cogliamo subito. Allora, dire 40 giorni e Ninive sarà distrutta vuol dire richiamare qualcosa di terribile, ma annunziare c'è un tempo, muovetevi, c'è qualcosa da poter fare. Ecco, noi siamo quindi di fronte alla missione del profeta che qui finisce. Lui quello che doveva fare lo ha fatto.
A questo punto Giona, almeno per il momento, esce di scena. Lo ritroveremo protagonista assoluto nel quarto ed ultimo capitolo. Ma nella seconda parte di questo terzo capitolo i protagonisti sono i cittadini di Ninive. Il racconto ci dice che credettero a Dio.
Ecco, questa frase è fortissima perché è un atto spaventoso da parte di un pagano. Notiamo che è uguale ai marinai, anche i marinai finiscono per lodare Dio, fare un atto di culto verso Dio nel capitolo primo. Ecco, in questo testo globalmente appare proprio questo fatto ripetuto che i pagani credono, i pagani si aprono. Il termine credere in Dio, credettero a Dio, è una ripetizione identica proprio alla citazione di ciò che fece Israele quando sulla terraferma vide il Mar Rosso chiuso sui propri nemici e si trovarono liberi da un'oppressione di 400 anni. Nel libro dell'Esodo, capitolo 14, versetto 31, ed è una cosa seria, è proprio l'atto di fede. E da questo credere in Dio deriva una serie di conseguenze. Bandirono un digiuno, vestirono in sacco, grandi e piccoli. Interessante che c'è questa onnicomprensività. Addirittura giunge la notizia al re. Egli si alza dal trono, si toglie il manto, si copre di sacco e si mise a sedere sulla cenere. L'umiliazione del re che fa un movimento di conversione. Si toglie dal posto del potere e si mette nel posto del ridimensionamento. Ecco, si alza per abbassarsi, lui si abbassa nella cenere che rappresenta la morte, il nulla. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Ninive il decreto che uomini e animali, armenti e greggi non devono mangiare, non devono pascolare, non devono bere acqua. Che cosa curiosa, la penitenza degli animali. Perché? Perché c'è qualcosa che pure gli animali fanno. Tutta la creazione sta lì coinvolgendosi in questo atto di conversione e questo suona particolarmente ironico a fronte della durezza di Giona, che non voleva provocare questo. Giona appare veramente sempre più sottolineato, soprattutto per quello che vedremo nell'ultimo capitolo, il quarto, come fuori dalla verità, fuori dalla realtà, anche se la sua missione di profeta funziona. Qui sono gli animali che si coprono di sacco e Dio è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia. I poveri animali di cosa si devono convertire? È chiaro che sono gli uomini che si devono convertire dalla loro condotta malvagia e violenta. Vediamo un pochino. Dobbiamo tornare un momentino indietro alla parola che Giona ha dovuto pronunciare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa profezia in realtà si realizza. Ninive non sarà più la stessa. È una distruzione di altro tipo. In fondo c'è da scegliere fra due distruzioni. Distruggere la città o distruggere i propri atteggiamenti. Questa è la scelta che bisogna in fondo compiere sempre. Restare attaccati alle cose che ci portano giù, in basso, nella loro distruzione, nella loro inconsistenza, o distruggere i nostri attaccamenti, lasciare i nostri atteggiamenti. È interessante che questa è la misericordia di Dio, l'annunzio di una distruzione. La misericordia di Dio per Ninive è proprio questo cambiamento. Guardate, qui si cambia, vedete voi come preferite farlo. È così, cioè la misericordia di Dio non è un condono edilizio, non è un perdono senza condizioni, perché il perdono senza condizioni sarà bello dalla parte di chi lo emette, ma è inutile per chi lo riceve. Io non posso, come dire, godere veramente del perdono se anche il mio cuore non è toccato dal perdono. La cosa bella qui è che c'è una distruzione, la distruzione del male da parte degli uomini di Ninive, che distruggono il male nel loro cuore per mezzo di questi atti di penitenza. Allora, Giona è profeta e la sua profezia si realizza, solamente che si realizza tutta in una forma salvifica. È molto importante però questo. Non si riceve, o meglio, non si gode del perdono di Dio se non perché si cambia radicalmente atteggiamento, se non perché si prende un atteggiamento che va nella direzione dell'amore. Allora, ognuno si converta dalla sua condotta, dice il re, e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi. È interessante. I cittadini di Ninive credono a Dio e non scappano, bandiscono un digiuno. Il re non invita a evitare quella zona che è destinata alla distruzione. In fondo, in 40 giorni uno se ne va. No, capiscono di dover entrare in relazione con Dio. Non è che credono semplicemente all'affermazione di Giona, ma vanno oltre, vanno alla fonte, credono in Dio. Cioè si consegnano a lui, si consegnano con gli atti della misericordia, con gli atti della richiesta di perdono. Chissà che Dio non cambi. Quanto è umile questa affermazione del re. Non pretende il perdono, lo spera. Dice a tutti: non lo so, vediamo un po', chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e non abbiamo a perire. Non lo dà per certo. Questo è un atteggiamento umile. Ed eccolo la reazione di Dio. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti, e Dio si ravvide. È interessante, conversione per conversione, cambiamento per cambiamento. C'è un Dio che cambia se l'uomo cambia. Dio propone questo cambiamento, ma non lo può portare a compimento se non c'è da parte dell'uomo stesso un atteggiamento di variazione, di evoluzione. È interessante perché qui c'è una simmetria fra l'uomo e Dio, l'unica simmetria comportamentale che vale la pena di portare avanti nella vita. Uno degli errori grandi che noi facciamo nell'ira, in certe attitudini sballate, erronee, peccaminose del nostro essere, è entrare in simmetria fra di noi, in rivalità, ma c'è una simmetria con Dio che è benedetta, che è santa. Bisogna chiedere a Lui che rimetta i nostri peccati come noi rimettiamo ai nostri debitori, entrare nel dare perché Dio ci dà tanto, essere misericordiosi perché Lui è misericordioso, convertirci perché Lui sa cambiare la nostra storia. Ecco, c'è un essere in sintonia con Lui. Dio vide le loro opere e cambia il suo atteggiamento. È interessante tornare un momento indietro e vedere che i cittadini di Ninive credono in Dio, bandiscono un digiuno, vestono il sacco e il re siede nella cenere. Sono tutti atti molto laici, molto poco rituali, cioè sono atti di penitenza, privati, singolari, anche se fatti tutti insieme. Qui non c'è cultualità. I marinai avevano offerto sacrifici, i niniviti fanno atti personali di conversione. È interessante perché sono di fronte a un profeta che possiede il culto del Tempio, che nel suo salmo di richiesta di aiuto ha cantato il Tempio, la sua liturgia. Ecco, Dio addirittura non ha avuto bisogno di sacrifici, non ha avuto bisogno di ritualità. Dio guarda il cuore. È questa la cosa bella di questo capitolo. È questa la meravigliosa speranza che c'è per chiunque, sempre. Noi ci possiamo ravvedere dal nostro peccato, non abbiamo bisogno di chissà che complicato protocollo religioso di non sappiamo che genere. È chiaro che Dio cercava questo. Dio cerca proprio la nostra conversione. Dio ci vuole salvare. Dio, se ci parla duramente, è proprio per noi. Non c'è altra tematica in Lui. Noi siamo chiamati ad accogliere il messaggio di questo libro, l'annunzio di questo capitolo, e pensare che ci si può sempre salvare dalla distruzione, ci si può sempre salvare dal disastro, cambiando il cuore, cambiando atteggiamento attraverso atti concreti.
Per oggi ci fermiamo qui, grazie a Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
L'appuntamento per la puntata conclusiva di questa serie è per domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
I Giochi dell'Armonia ha presentato Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Il volto di Dio è quello di un Padre misericordioso, che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.